Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Gesù e la sua fede, di Enzo Bianchi. Quarta puntata. I nomi del Cristo.
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «E voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli».
Allora, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo e voi chi dite che io sia, sulla questione della identità di Gesù, dei nomi di Gesù, dei nomi che gli vengono attribuiti, che egli stesso si attribuisce leggendo il testo dei quattro Evangeli, su questo sentiremo oggi Enzo Bianchi, che intanto saluto, che è qui con noi negli studi di Via Asiago a Roma. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Ecco, e che ci sta guidando in questa meditazione sulla figura di Gesù e sulla fede cristiana, come nasce, come è nata all'inizio, nei primi secoli, tra i primi discepoli. Allora, i quattro Evangeli che cosa, come lo chiamano Gesù? Non con un nome solo. Ecco, il fatto che ci siano tanti nomi, diverse quindi sfumature, diverse accentuazioni, che cosa vuol dire intanto? Come lo dobbiamo intendere? Poi vedremo quali sono questi nomi.
Ma dobbiamo intenderlo come un processo di conoscenza di Gesù poco alla volta. Alcune cose di Gesù erano comprensibili, visibili, a partire dal suo insegnamento, a partire dalla sua vita, a partire dal suo comportamento.
Ecco, nella seconda puntata lei ci diceva appunto Gesù come rabbi, come maestro, come taumaturgo,
come profeta.
Ecco.
Altre invece sono state riscoperte più tardi nella meditazione soprattutto delle scritture dell'Antico Testamento, quando emergeva che in Gesù si erano realizzati alcuni dei personaggi promessi, dei personaggi profetizzati, dei personaggi di cui era viva l'attesa all'interno di Israele. E va detto anche però che ormai le comunità cristiane erano in ambiente giudaico, ma erano ormai anche tra i pagani, disseminate nel mondo greco, quindi la meditazione su Gesù ne era dunque influenzata. In questa ricerca di nomi di Gesù tutto era anche determinato dalla cultura, dal linguaggio, dalle attese dell'ambiente. Questo ha fatto sì che i nomi di Gesù siano differenti da chiesa a chiesa, da comunità cristiana a comunità cristiana, e poi siano stati rinvenuti progressivamente uno dopo l'altro. Potremmo dire che c'è stato uno sviluppo nell'identificare Gesù attraverso dei nomi, degli attributi.
Ecco, quindi questo lei ce lo sta dicendo con un senso positivo, cioè il fatto che Gesù non sia nato, diciamo, con un'etichetta, una definizione che si è dato, che gli hanno dato, ma invece questa ricerca...
No, solo positivo, direi che questo mostra ancora una volta come la vicenda di Gesù sia una vicenda che richiede conoscenza, richiede attenzione, richiede meditazione, richiede un'adesione da parte di quelli che vogliono davvero far riferimento a lui. E oserei dire che per molti aspetti, anche se la Chiesa oggi non ha più inventato nuovi nomi su Gesù, è pur vero che dopo 2000 anni, attraverso quei nomi dati dalla prima generazione cristiana, ha una comprensione di Gesù molto più profonda, molto più estesa, come se in qualche maniera altri nomi fossero stati dati a questa figura che è l'oggetto della fede cristiana.
Ecco, io credo che possiamo, insomma, chi ascolta, chi segue queste meditazioni che lei sta facendo, debba un po' mettere insieme quello che lei sta dicendo ora, cioè questo lavoro di ricerca intorno a Gesù, come ci diceva il fatto che il cristianesimo sia nato nell'oscurità, ecco, anche questa è una ricchezza e non una povertà, il fatto che Gesù non abbia scritto nulla ma le parole sulla sabbia, ecco, tutto questo dà l'idea di qualcosa di vivo che va coltivato, che va tenuto. Ecco, e come vede lei questa tendenza abbastanza recente, insomma, che si sta incrementando? Si riscrivono libri su Gesù, romanzi, Norman Mailer, Vassalli e così via, film sulla figura di Gesù che tendono a carpirne anche la psicologia, il risvolto personale, ecco, come, posto che l'arte è libera di fare quel che vuole, sì, ovviamente, ma insomma, come vede invece?
Leggo in due maniere: innanzitutto un grande interesse proprio per Gesù, per la persona di Gesù. Quello che oggi colpisce è che più che il cristianesimo, la sua dottrina, la sua morale, le sue indicazioni, si sente il bisogno di riscoprire Gesù, come se in qualche misura fosse l'assente a lungo che ritorna. Io penso che negli ultimi tempi c'è stato molto parlare sul cristianesimo, poco su di lui, e forse allora questo desiderio di conoscerlo di più apre dei nuovi cammini, più o meno discutibili, alcuni sono semplicemente arte, romanzo, altri invece cercano di tener conto dei dati storici, ma tuttavia è un processo positivo. L'altro problema, che io credo ancora forse più determinante, è il fatto che Gesù come uomo non è sempre stato messo in rilievo da parte della Chiesa. Il patriarca Atenagoras, che pur era un patriarca ortodosso, dunque di una fedeltà alla tradizione come sono gli ortodossi straordinaria, diceva: ai padri della Chiesa è sfuggita l'umanità di Gesù. Nel loro desiderio di dire che era Dio, i padri della Chiesa hanno finito per diminuire, per oscurare, per annebbiare la sua qualità umana. Ecco, in queste biografie, in questi romanzi, è sempre soprattutto il Gesù uomo che si va cercando. Questo mostra che c'è un desiderio di avere un Gesù uomo, non soltanto colui che era mandato da Dio e che è tornato in Dio come Signore, ma che è stato uomo uguale a noi realmente, in solidarietà con noi, che ha conosciuto le nostre oscurità, le nostre fatiche, la nostra difficile ricerca di Dio. Ecco, questo mi sembra che sia qualcosa non solo di diritto, ma altamente significativo.
Ecco, è bello che lei non giudica il risultato di questo lavoro, ma ne coglie positivamente il sintomo, il segnale, il desiderio, sì, insomma, sì, il desiderio di conoscenza. Ecco, veniamo allora, Enzo Bianchi, a questi nomi dati a Gesù e che Gesù stesso anche si è dato qualche volta. Ecco, lei ci ha indicato, insomma, ci fermeremo su questi, intanto li diciamo, e sono il Messia, il Figlio di Dio, il Figlio dell'Uomo, il Signore. Cominciamo intanto dal Messia. Intanto, che cos'è il Messia nella tradizione ebraica? Ecco, credo che il problema che si porrà per tutti questi sarà la tradizione da cui vengono, il mondo del tempo di Gesù, il mondo greco in cui si inseriscono, e noi oggi, quindi più o meno saranno questi gli angoli.
Ma Messia, diciamo subito, è un termine che significa unto. Mashia è l'unto, colui che riceveva un'unzione profetica, quasi diventando quindi una nuova creatura, che aveva da quel momento un rapporto con Dio così intimo da essere detto figlio di Dio, e costui era il re di Gerusalemme. Ora, l'esperienza...
Quindi il Messia in rapporto con Dio è una figura regale.
È una figura regale, una figura, il re di Gerusalemme, il quale però fu nell'esperienza qualcosa di tragico. Da Davide in poi si sono succeduti i re per circa 5 secoli, ma l'esperienza di questi re è stata sommariamente un'esperienza deludente. La Bibbia dice che non fecero ciò che è bene agli occhi di Dio. Si parla soltanto di qualcuno di questo re come un re gradito a Dio. C'è Ezechia, c'è Giosia, c'è Davide, nulla di più. Di conseguenza, quella promessa che Dio aveva fatto al suo popolo, che sempre ci sarebbe stato un unto del Messia, sempre ci sarebbe stato un re come guida del popolo, questa profezia si caricò sempre più di significato, favorendo l'attesa. Gli ebrei attendevano la venuta di questo Messia, finalmente però giusto, finalmente fedele a Dio, finalmente capace di essere la guida del suo popolo, di instaurare la pace, di instaurare la giustizia sociale, di instaurare un clima di piena vita, di pienezza umana. E non a caso questi sono stati chiamati tempi messianici. Ecco, questa era l'attesa, indubbiamente un'attesa che attraversava diversi ambienti. Noi dobbiamo sempre percepire che al tempo di Gesù non c'era un giudaismo monolitico, c'erano differenti correnti in un pluralismo teologico spirituale che ci sorprenderebbe, forse noi non sapremmo neanche sostenerlo.
Ecco, quando arriva Gesù...
Quando arriva Gesù, certamente c'è una febbre messianica, potremmo dire così, per cui questo è uno dei nomi che suscita più l'attesa e che desta anche alcune volte dei movimenti molto politici. Non ci si può dimenticare che è un tempo in cui alcuni si proclamano Messia e tentano allora una rivolta contro i romani. Ecco, Gesù va detto... Innanzitutto non usa mai questo termine per sé.
Però lo usano altri per lui.
Lo usano altri per lui, ma noi constatiamo all'interno dei Vangeli che quando lui sente questo titolo applicato lo accoglie con una certa preoccupazione. Non è così semplice. Quando Pietro gli dice tu sei il Cristo, Gesù subito dopo dice non dirlo a nessuno e poi rettifica dicendo il figlio dell'uomo, come per dire sì, tu mi hai detto Messia, tu mi hai chiamato Cristo, però attenzione, non è un Cristo politico, non è un Cristo che libera dai romani come pensi tu, il suo vero nome è figlio dell'uomo, per ora taci, non dirlo a nessuno.
Quindi c'è cautela, insomma.
C'è molto cautela,
attenzione a quel che diciamo.
Anche diffidenza. Ecco, questo direi che è la testimonianza più antica dei Vangeli. Poi certo, quando questo termine è diventato un termine con cui la Chiesa definiva Gesù, non c'erano più cautele, perché ormai aveva perso tutto quel sapore politico che conteneva ed è diventato
però,
un grido senza contestazione.
Però proprio su questo termine poi ebrei e cristiani si sono divisi, perché per i cristiani appunto il Messia è venuto, per gli ebrei no.
Certamente, questo è stato il primo momento di divisione, di contraddizione tra quelli che riconoscevano Gesù come Messia, dunque colui che adempiva le promesse dell'Antico Testamento. E gli ebrei, però... i quali non han potuto, noi dovremmo usare questo verbo, non han potuto riconoscerlo, perché nella lettura che loro facevano dell'Antico Testamento, il Messia era colui che portava la pace, era colui che apriva dei tempi messianici senza più il lamento, senza
cioè
più la morte.
Che portava la liberazione sulla terra.
Sì, sulla terra, apriva questi tempi paradisiaci. Ora, questo non è avvenuto. Il Messia è morto attraverso una morte ignominiosa, vergognosa, di maledetto, di colui che contraddice addirittura la legge, la Torah.
Di conseguenza, allora perché i cristiani hanno potuto pensarlo come Messia?
Hanno potuto pensarlo come Messia perché i cristiani sono stati portati a questa confessione del nome di Cristo attraverso anche altre immagini. Non c'era solo per i cristiani il Messia, c'era la figura ad esempio del servo, che qualche volta appare anche però una figura messianica. Il servo del Signore è quest'uomo che è l'uomo negativo per eccellenza, che dà la vita per gli altri, quest'uomo che offre la sua vita, che va incontro a una morte di vergogna, che appare un maledetto, un provato da Dio. La profezia di Isaia in realtà lasciava che questo servo del Signore avesse dei tratti messianici. Ecco, i cristiani hanno potuto, oserei dire, portare lo scandalo di un Messia sconfitto proprio perché credevano che Gesù fosse questo servo del Signore, fosse, un altro titolo che vedremo, il figlio dell'uomo, e di conseguenza non hanno visto contraddizioni, semplicemente hanno dovuto spostare i tempi messianici definitivi alla fine dei tempi.
Cioè, allora, se Gesù è Messia, questo Messia va inteso in fusione con il servo sofferente e soprattutto, appunto, spostando, lei dice, la liberazione, la libertà.
Alla fine dei tempi.
Alla
cioè,
fine dei tempi.
I cristiani hanno finito per dire quel Messia che Israele attendeva è venuto nell'umiliazione. Adesso noi aspettiamo che ritorni nella gloria. Cioè l'attesa degli ebrei, il Messia deve venire nella gloria, per i cristiani si è spezzata in due tempi. È venuto nell'umiliazione, è venuto nella povertà, è venuto nella debolezza, è venuto fino a offrire la vita per gli uomini, ma verrà gloriosamente alla fine dei tempi, proprio come gli ebrei lo attendono.
Ecco, quindi allora, da un certo punto di vista, l'attesa, la speranza sembra identica per ebrei e cristiani.
Sì, certamente, la speranza cristiana io credo non sia tanto dissimile dalla speranza dell'Antico Testamento e dalla speranza degli ebrei. C'è un testo significativo nel Nuovo Testamento che è una predica che Pietro fa dopo la Pentecoste, in cui Pietro dice a quegli ascoltatori che erano dei giudei di Gerusalemme: è tempo che voi vi convertiate affinché Dio vi possa mandare colui che vi ha destinato come Messia. Ora, questa predica avviene l'indomani della resurrezione, quindi Gesù è già venuto, ma si vede chiaramente che Chiesa ed ebrei attendono il Messia nella gloria. Questa speranza li unisce, Cristo li divide, la speranza messianica li unisce. Oserei dire qualcosa ancora di più. La speranza cristiana qualche volta può diventare qualcosa che non è fedele allo spirito dell'Antico e del Nuovo Testamento, là dove in questa speranza il già avvenuto non è più soltanto in Cristo, ma lo si vorrebbe in qualche misura già esteso, già definitivo a tutti gli uomini ora. In quel momento noi ci separiamo fortemente dagli ebrei, ma in qualche misura noi siamo anche falsi, perché neghiamo la speranza, diciamo che c'è già ora quello che in realtà noi attendiamo per la fine dei tempi, noi attendiamo ancora.
Ecco, però c'è un altro uso equivoco invece della parola speranza, quando la si rimanda, per esempio il cristianesimo ha delegato molto alla speranza e questo ha comportato una certa svalutazione, per esempio del terrestre, del quotidiano, un certo qualunquismo anche se vogliamo, no? Questo è un altro uso di speranza scorretto forse.
Sì, ma forse quello non è neanche la speranza, è aver affermato le realtà che vengono, le realtà dell'aldilà contro le realtà attuali.
Ecco, sì.
Cioè il cristianesimo qualche volta non ha saputo amare il regno di Dio, i tempi messianici, se non disprezzando l'ora presente, il mondo presente. Credo che questo è effettivamente uno dei termini della crisi attuale del cristianesimo. Se c'è un futuro per il cristianesimo deve di nuovo imparare a coniugare l'amore e la fedeltà alla terra con l'amore e l'attesa del regno che viene, di questa pienezza di salvezza che deve toccare tutti gli uomini.
Ecco, soltanto insieme ricostituiscono un senso, insomma. Va bene, veniamo allora a un secondo nome di Gesù, il figlio di Dio. Anche qui cioè, sembra un po' contraddittorio, perché da una parte siamo tutti figli di Dio, dall'altra qualcuno ha detto che è stato interpretato come bestemmia, come...
Bisogna però qui, dobbiamo sottrarci a certe polemiche che sono, che abitano con ogni probabilità la nostra mente e il nostro cuore. L'espressione figlio di Dio per gli ebrei era un'espressione molto più usata di quanto noi pensiamo. Figli di Dio erano gli angeli, figlio di Dio era lo stesso popolo di Israele, figlio di Dio ciascun ebreo. Figlio di Dio viene detto nella Bibbia Adamo più volte nell'Antico Testamento, ma certamente c'era il termine figlio di Dio come termine tecnico che indicava il re di Gerusalemme, in quel suo aspetto proprio di talmente unito a Dio da esprimere questa unità, questo accesso che lui aveva attraverso questa filialità che gli veniva dato quando diventava Messia, diventava unto. Ecco, questo termine del Messia, figlio di Dio, è stato dato anche a Gesù. Ma nell'ambiente giudaico non era certamente uno dei termini più rilevanti. È diventato invece un termine rilevante nell'ambiente cristiano, ma cristiano etnocristiano, dei cristiani provenienti dal paganesimo, dove il figlio di Dio era divino, era uguale a Dio. Di conseguenza...
Perciò che allora viene interpretata come bestemmia, come... usurpazione.
Sì, certamente, però questo dobbiamo pensarlo che all'interno delle chiese dei convertiti pagani era un'espressione alta per dire la missione di Gesù. Dire che Gesù era figlio di Dio nel mondo greco cristiano significava dire, insomma, era uguale a Dio, mandato da lui, era ritornato in lui. È veramente la grande confessione di fede della Chiesa dei pagani, ma per la Chiesa degli ebrei questo termine non era adeguato per esprimere, perché appunto figlio di Dio era il re, una creatura umana, figlio di Dio era Israele, figlio di Dio erano gli angeli. Per Israele il termine che diceva invece un'alta confessione di fede, che diceva che Gesù aveva una sua natura celestiale, che veniva da Dio, che non era una creatura semplicemente venuta dall'uomo, gli ebrei usavano proprio un'affermazione che noi sembra contraria, cioè il termine figlio dell'uomo.
Ecco, allora, veniamo a questo termine figlio dell'uomo e intanto per comprendere come appunto suonasse diversamente rispetto a oggi, leggiamo un passo da un libro, detto il libro delle parabole di Enoch, in cui è descritta questa figura, e poi vedremo anche di che libro si tratta.
Là vidi colui al quale appartiene il principio dei giorni, la cui testa era come lana bianca. Con lui c'era un altro, il cui volto aveva l'aspetto di uomo, e il cui volto era pieno di grazia, come uno degli angeli santi. Interrogai uno degli angeli che camminava con me, e che mi rivelava tutti i segreti riguardo a quel figlio dell'uomo. Chi è? Da dove viene? E perché cammina con il principio dei giorni? Mi rispose e mi disse: «Costui è il figlio dell'uomo al quale appartiene la giustizia, e la giustizia abita con lui. Egli rivela tutti i contenitori del segreto, poiché il Signore degli Spiriti ha eletto proprio lui. E quella che è la sua parte di eredità l'ha vinta davanti al Signore degli Spiriti per mezzo della sua rettitudine eterna. Questo figlio dell'uomo che hai visto allontanerà i re e i potenti dalle loro dimore e i forti dai loro troni, scioglierà i legami dei forti e spezzerà i denti dei peccatori, poiché non esaltano il nome del Signore degli Spiriti».
Allora, questo è uno dei capitoli, uno dei paragrafi di questo libro delle parabole di Enoch, adesso Enzo Bianchi ci dirà che cos'è, ma intanto voglio dire che questo libro è pubblicato dalla Paideia, è pubblicato il testo, è anche uno studio accurato di Sabino Chialà, che è un monaco di Bose, quindi ecco che si respira un po' la stessa aria, che ha fatto veramente un lavoro bello, e tra l'altro vorrei dire che pur essendo così un lavoro specialistico ovviamente, ma intanto il testo è bellissimo, lo si legge come si legge l'Apocalisse, non so, e poi credo che sia anche utile vedere il lavoro di uno studioso mosso da interesse scientifico ma anche da un intento meditativo intorno a questi libri, che più o meno la datazione è intorno all'epoca di Cristo, poi il risultato a cui è arrivato Sabino Chialà. Ecco, che cos'è allora questo libro delle parabole di Enoch? E perché qui si parla del figlio dell'uomo come se fosse un'espressione appunto che si conosce, che è usata?
Cioè, nei decenni prima di Gesù e al tempo di Gesù, proprio in quel giudaismo che io dicevo così plurale, così diverso.
Ha spazio anche un testo.
Ha spazio anche un testo come questo libro di Enoch, ma sono tanti in realtà sì. I testi di questa letteratura che normalmente si dice intertestamentaria, tra i due testamenti, l'antico e il nuovo. E sono libri apocrifi nel senso che non sono diventati scrittura santa per la Chiesa, ma questi libri sono la testimonianza di movimenti, di spazi spirituali teologici,
di un fermento incredibile.
Di un fermento apocalittico certamente e escatologico, si attendeva qualcosa di decisivo all'orizzonte della storia.
Ecco, abbiamo sentito questa figura di giudice, no?
Sì.
Ecco, e perché è chiamato il figlio dell'uomo?
Questo certamente resta abbastanza misterioso per noi. Questa espressione figlio dell'uomo è un'espressione che noi troviamo già nel profeta Ezechiele, anche se riferita al profeta. Poi invece nel libro di Daniele, un libro durante la crisi dei Maccabei, quando c'è l'ellenismo che minaccia fortemente la fede giudaica con Antioco Epifane, questo libro apocalittico, non si può più dire un libro profetico, mette in scena questo personaggio del figlio dell'uomo che ha caratteristiche divine, celestiali, non è qualcuno che venga dalla terra, non è un uomo eletto come il re, fatto unto, è uno che viene da Dio, anzi, lui cammina con l'imprincipio, con Dio stesso, sta nascosto sotto il suo trono, si rivelerà negli ultimi tempi. Ecco, questa espressione, dunque, figlio dell'uomo, che per noi sembrerebbe molto meno di figlio di Dio, in realtà per il mondo giudaico indicava di più, perché figlio di Dio poteva essere un uomo, ma figlio dell'uomo era soltanto questa creatura che stava con Dio dall'eternità, che non si dice che era creata da Dio, ma piuttosto qualche volta con espressioni che ne indicano una generazione da lui, di fronte a lui, nascosto in lui. Ebbene, è proprio questo eletto, questo figlio dell'uomo, che è anche un personaggio atteso. Ora, la cosa che forse i cristiani non sanno o che hanno dimenticato è che l'unica espressione di tutti questi nomi, questi titoli del Messia, che ricorre sulla bocca di Gesù e soltanto sulla sua bocca, è proprio figlio dell'uomo.
Cioè, se Gesù si definisce
come
figlio dell'uomo.
Perché Gesù ha mai detto che lui era il Cristo, ha mai detto che lui era il figlio di Dio, nelle sue parole non ci sono queste autopresentazioni, invece Gesù parla più volte di figlio dell'uomo in cui indica se stesso, un figlio dell'uomo che opera nel presente, un figlio dell'uomo che va verso la passione, che va verso la morte violenta, ma anche verso una glorificazione, va verso un premio, una vittoria che Dio gli avrebbe dato, e anche un figlio dell'uomo però che viene come giudice nella gloria, alla fine dei tempi, ad aprire quei tempi in cui finalmente soltanto Dio regna.
Ecco, e poi infine abbiamo il nome di Signore, ecco, forse è la più equivoca come espressione, proprio perché è la più comune, perché appartiene al gergo profano, diciamo.
Sì e no, perché nell'Antico Testamento ogni volta che c'è il tetragramma, cioè il nome impronunciabile di Dio, ecco, a quel punto gli ebrei dicevano Adon, che significa Signore, Adonai, il mio Signore. Di conseguenza, da un lato, poi nel mondo greco noi troviamo Kyrios come Signore nel senso più banale del termine, però non dimentichiamo che proprio a partire da Augusto l'imperatore si chiamava Kyrios kai Soteros, Signore e Salvatore. Quindi il termine Signore era il termine che indicava una signoria, una capacità di dominio, una capacità di forza, colui che andava riconosciuto anche con un'adorazione, con una venerazione, con un culto. Certo, Gesù ha mai usato questo termine per sé, nel suo linguaggio non si ritrova, ma
Però gli apostoli invece lo usano.
Sì, gli apostoli
lo riconoscono
come tale. E questo termine si è caricato man mano, oserei dire, sempre di più, fino alla grande proclamazione Gesù Cristo è Signore, e la farà Paolo questa, significa praticamente dire in questa confessione di fede che Gesù è il figlio di Dio, ma che Gesù è anche colui che regna sulla Chiesa, colui che regna sul mondo, colui che ha il primato su tutto, oserei dire, e che esercita questo primato in una comunione con Dio che più stretta di così noi non potremmo assolutamente immaginare. Tanto vero che Dio è Adonai, il Signore. Gesù è il Signore proprio come Dio.
Ecco, leggiamo allora, se facciamo a tempo, questa confessione di Paolo, leggiamone una, insomma, leggiamo un brano dalla lettera ai Filippesi, dal capitolo 2, in cui vediamo come pone allora il rapporto di Gesù a questa figura del Signore.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Allora, Enzo Bianchi, in questo brano della lettera ai Filippesi, Paolo parla di uguaglianza di Dio da una parte, ma poi anche a gloria di Dio, cioè come se fossero un po' la stessa persona ma distinta nello stesso tempo. Adesso qui porre il problema della Trinità sarebbe un po' complicato, però lei ce lo può intanto accennare.
Ma questo testo dei Filippesi, che viene chiamato anche un inno, perché sì, sembra che veniva cantato nella liturgia della Chiesa di Filippi, e che comunque Paolo qui pone come un testo centrale all'interno della sua epistola, è un testo fondamentale, perché ci dice che colui che aveva la forma di Dio, già difficile comprendere la forma di Dio, noi potremmo, infatti la nostra Bibbia traduce colui che aveva uguaglianza con Dio o colui che aveva la condizione con Dio. Potremmo anche dire colui che era Dio in qualche senso, con un po' di audacia. Ebbene, costui a un certo punto ha rinunciato al regime del privilegio. La sua condizione divina lui non l'ha voluta sentire come un possesso geloso che doveva assolutamente conservare, ma anzi lui ha rinunciato a questa condizione divina, si è spogliato, dice Paolo, si è svuotato di tutto questo per farsi uguale agli uomini. Ecco, colui che aveva forma di Dio ha preso forma di uomo, totalmente come noi, soggetto alla morte, soggetto alla fragilità, soggetto all'ignoranza, in tutto uguale a noi, eccetto che nel peccato. Cioè, se c'è una differenza tra Cristo e noi, è che noi cadiamo nel peccato, che è sempre una contraddizione verso Dio e la sua volontà. Lui mai è caduto. Il peccato non l'ha conosciuto, ma ha conosciuto la tentazione, ha conosciuto la fragilità della carne, ha conosciuto questo desiderio, in qualche misura, di assecondare ciò che spinge l'uomo al male, ma lui è restato vittorioso. E allora questo inno dice che proprio perché si fece obbediente come uno schiavo fino alla morte ignominiosa di croce. Paolo qui lo pone proprio al centro, mortem autem crucis, fino alla morte di croce, Dio lo ha esaltato, cioè Dio si è compiaciuto di lui, di conseguenza lo esalta con la resurrezione, lo fa vivere per sempre, lo proclama Signore, e l'inno si conclude: da quel momento ogni ginocchio di esseri che sono sulla terra, di tutti gli esseri invisibili che abitano il cielo, di tutte le creature infernali, ogni ginocchio si piega davanti a lui e confessa: Gesù Cristo è Signore, Gesù Cristo è Kyrios, lui veramente è il primato su tutto. Ma Gesù Cristo è Kyrios, è il primato su tutto, significa quest'uomo, Signore Dio, è veramente il centro di tutto l'universo.
Ecco, io credo che forse due cose dovremmo toccare se facciamo ancora a tempo. Da una parte lei ha accennato anche prima alla doppia natura del Cristo, insomma, per dirla come è stata poi tramandata dalla Chiesa, e anche questa credo che sia una di quelle cose che è rimasta così nel fondo della coscienza dei cristiani a problematica perché è troppo difficile da affrontare, diciamo. E l'altra, appunto, non dico la Trinità, ma insomma, perché il Padre, perché il Figlio, perché lo Spirito, e in che rapporto stanno queste figure tra loro? Questi si aprirebbero nuovi capitoli, ma insomma proviamo a impostare intanto.
Ma certamente noi non sappiamo dire molto di Dio, resta il vero quello che dice Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto. Anche dopo la vicenda di Gesù in mezzo agli uomini, anche dopo la sua incarnazione, la morte, la resurrezione, resta lapidario: Dio nessuno l'ha mai visto. Questa è la conclusione del prologo al Vangelo di Giovanni. Però, dice Giovanni, se è vero che Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio, Gesù, ce ne ha fatto il racconto in mezzo a noi, ce ne ha fatto la narrazione, ce ne ha fatto la spiegazione, vivendo e parlando come ha vissuto. Ebbene, questo esser venuto di Dio in mezzo a noi, attraverso Gesù, pone il Dio che viene in noi come Figlio. Ecco perché allora noi abbiamo il Padre e il Figlio. Dio è venuto tra di noi, questa è la confessione, ma nel nostro linguaggio noi arriviamo a dire che Dio Padre ha inviato il Figlio.
Ecco, quindi noi dobbiamo intendere queste immagini come quelle che noi riusciamo a dare a questo tipo di
è il linguaggio
di
dell'analogia, noi sì, non sì, ne sì. abbiamo altro, e col linguaggio umano noi cerchiamo di dire delle realtà che certamente ci sfuggono. Ebbene, questo invio del Figlio nel mondo è avvenuto tramite lo Spirito Santo, tramite questa forza creante, rigenerante che è in Dio, che è l'estasi di Dio. Ecco, io amo proprio pensare la triunità di Dio, non dico mai trinità, ma la triunità di Dio, a partire proprio da questo inno dei Filippesi di Paolo. Cioè, c'è stata un'estasi di Dio che lo Spirito ha permesso, lo Spirito Santo ha permesso, quest'estasi di Dio, questo rivolgersi di Dio all'infuori di sé, verso la creazione, verso l'uomo, ha significato anche una kenosis, un abbassamento di Dio nel Figlio. Ecco, io credo che se noi riusciamo a percepire questi movimenti in Dio l'abbassamento del Figlio, l'estasi dello Spirito Santo, noi, non dico che noi riusciamo a comprendere la triunità di Dio, ma possiamo percepire allora come è possibile dire un Dio uno e nello stesso tempo però un Dio il quale si è manifestato tra di noi con un volto che è Cristo e attraverso una forza, attraverso un movimento ad extra che è lo Spirito Santo.
Beh, questa credo che sia una buona impostazione della cosa. Allora, lei sta dicendo Gesù ha narrato il Padre a noi, cioè ha narrato l'intervento di Dio nella storia tra gli uomini, e torniamo allora per un momento a questo darsi nomi anche di Gesù. Lei dice Gesù se n'è dato uno solo. Ecco, però ce lo sta mostrando come anche Gesù pian piano ha acquisito consapevolezza di quello che era il suo compito, il suo rapporto al Padre. Allora anche questa idea di una, non so se la possiamo chiamare anche una fatica di Gesù nel comprendersi.
Certamente, certamente, cioè proprio questo forse qualche volta era sfuggito non a tutti i padri, ma a alcuni dei padri. Era sfuggito che Gesù nella sua piena umanità aveva avuto una crescita progressiva come uomo corporale, come psiche e come spirito, e che tutta la sua persona proprio in questo suo cammino ha dovuto ricercare qual era la chiamata che Dio gli faceva, una chiamata unica, specialissima, ma che Dio faceva lui. Lui ha dovuto faticare in questo cammino di discernimento della volontà di Dio, in un'assiduità, ad esempio, con le scritture. Gesù non poteva far meno delle scritture, della parola di Dio che era contenuta nella legge e nei profeti. Gesù è lì che ha trovato la sua identità, che l'ha scoperta. In questo Gesù, noi dobbiamo dire, era totalmente uguale a noi. I padri della Chiesa, alcuni perlomeno lo mettevano effettivamente in evidenza. C'è un testo, secondo me, molto importante, che è di un padre, Cirillo di Gerusalemme, che dice una cosa estremamente chiara, secondo me, decisiva per quello che può essere questo nostro problema che sovente ci poniamo, su come lui, essendo Dio, poteva essere pienamente uomo. Ebbene, lui dice che l'Evangelista, presentando il Verbo diventato carne, dimostra che egli, in virtù dell'economia, ha permesso a questa sua propria carne di seguire le leggi della sua natura. Infatti è proprio dell'uomo progredire in età e sapienza, e anche in grazia, poiché in qualche modo anche la conoscenza si sviluppa in ciascuno in maniera delle dimensioni corporee. Altra infatti è la conoscenza dei bambini, altra la conoscenza dei ragazzi, altra la conoscenza di quelli che hanno superata quest'età. Fare apparire in un bambino di tenera età una sapienza straordinaria sarebbe stato per Gesù, io penso, facile e agevole, ma la cosa avrebbe presentato un aspetto mostruoso, in disaccordo con il disegno dell'economia. Il mistero si è compiuto senza chiasso. In virtù di questo disegno, Dio volle che le leggi della natura valessero anche su Gesù. In effetti, si metterà anche questo nel numero delle sue somiglianze con noi, che cresciamo a poco da piccoli a grandi e proporzionalmente in apprendimento, in conoscenza intellettuale, in grazia. Ecco, questo è un testo di Cirillo, un grande padre della Chiesa, ma che ci dice, insomma, come Gesù sia stato veramente e totalmente uomo, pur venendo da Dio, proprio perché lui ha tralasciato quelle prerogative. Quando si è fatto uomo, ha tralasciato, non ha lasciato valere in sé quelle prerogative del Dio, che se lui le avesse mantenute, avrebbe reso allora la sua venuta in mezzo a noi semplicemente un'apparenza, non una realtà umana, che lui invece ha vissuto pienamente.
Ecco, ha fatto bene a leggerci questo testo, ad aggiungere queste parole, perché ci sta dicendo, da una parte, la piena realtà umana di Gesù, dall'altra, come forse Gesù, così senza chiasso, che riconosce la chiamata pian piano e con fatica, possa essere, come dire, la strada indicata ad ogni credente.
È la strada che ognuno di noi deve percorrere. Oserei dire una cosa molto forte, ma molto bella, e che alcuni padri hanno detto. Cioè, noi riusciamo soltanto ad aver fede grazie alla fede che Gesù aveva nei confronti di Dio. Paolo dice nella lettera che è nella sua fede che noi diventiamo credenti e siamo salvati. Perché la nostra fede è sempre una fede che sta dietro alla fede di Gesù. E la lettera agli Ebrei ci dice che Gesù è il prodromos, è colui che cammina davanti con la fede e ci traccia il cammino della fede verso Dio e verso di Lui.
Ecco perché allora è importante la fede, comprendere, avvicinarsi alla fede di Gesù. Va bene, grazie molte Enzo Bianchi, noi ci vediamo sabato prossimo, è vero?
Arrivederci a tutti.
Arrivederci, ringrazio oltre a lei per i testi Gianni Bersanetti, Sara Di Nepi, Alberto Rossazzi e Alberto Fabrizi per la parte tecnica, in redazione Benedetta Caldarulo e Rebetta Parisi. Noi ci sentiamo domani con le nostre domande.